Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Eccoci. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Sera Dobaldi. Oggi è il primo giorno di marzo, domenica. Dovrebbe esserci anche il mercatino, allora, antiquariato, penso, a Recanati, perché capita sempre la prima domenica del mese. Allora, anche per marzo, visto che i due mesi sono fotocopia, visto che febbraio di 28 giorni, avremo le domeniche l'1, l'8, 15 e 22, e poi andrà a finire il 29 marzo, perché naturalmente marzo è fatto di 31 giorni, ve l'ho detto tutto, ecco. Temperatura tiepida, ma naturalmente è ancora tiepida per la stagione, ma in realtà è sempre comunque periodo invernale. Abbiamo una buona notizia intanto da darvi, che è stato ucciso, quanto pare, Khamenei, leader supremo dell'Iran, un macellaio che naturalmente rappresenta una nazione che ha sempre finanziato il terrorismo internazionale, che mandava alla forca tutti i propri oppositori o anche i semplici manifestanti, che tramite la polizia morale massacrava le donne se non vestivano secondo le regole dell'Islam e così via, dell'Islam di loro, quello della Sharia, quello che avevano imposto loro per il dominio della popolazione. Quindi non mi commuove la notizia di Khamenei, se non positivamente, mi commuove positivamente, quindi per me è una bella giornata questa. E poi dopo quello che sarà lo sviluppo, vedremo, i Pasdaran sicuramente non lasceranno facilmente il potere, ma intanto meno uno possiamo dire, no? Meno uno in termini proprio reali, meno uno. Allora, lo so che sono considerazioni queste forti, che magari sono anche difficili per molti da accettare, ma a me non me frega niente. Allora, per fortuna che poi sono in condizioni oggi non del tutto pessimistiche, e quindi ho un umore, diciamo così, normale, ecco, malgrado abbia incrociato il nostro Franco, che con le sue battutine domenicali, a volte non in diretta, ma che oggi ha evitato di fare, sia riferimenti sportivi sia altri riferimenti, no? Abbiamo parlato un pochettino di Sanremo prima che entrassi in trasmissione, non mi ha caricato al punto di essere arrabbiato. Sono di normale umore, diciamo così, no? Ecco, per cui possiamo iniziare. Per chi è in diretta Facebook e in diretta streaming, può anche naturalmente vedere insieme a me quelle che sono le pagine dei quotidiani. E allora iniziamo subito, eccola qua, Corriere Adriatico, c'è da fare, vado avanti. Barcaroli ha ufficializzato la candidatura, Barcaroli è sindaco di Macerata che ha ufficializzato la candidatura per il bis, non possiamo fermarci proprio ora, la Lega esulta, pronti a sostenerlo, il Terzo Polo presenta il suo frontman Mattia Orioli, Terzo Polo. Poi c'era anche Officina, quelli di Corradini, ecco, quanti sono adesso, poi lo vedremo. Il polo sportivo prende forma, siamo a Fonte Scodella, avanzano i lavori, minacciato con un coltello, apri la cassa e spostati, questo è successo a Civitanova, vittima il tabaccaio Giampiero Gobbi, rapinatore, un giovane in fuga dopo con 600 euro, che poi non è una grande capitale comunque. Ospedali e case di comunità, metà sono in ritardo. Comuni montani, 22 sindaci rivolta, andiamo al TAR, forse perché non sono stati inclusi, non so, fra i benefici e così via. Con un fucile su Instagram arriva la polizia. perché aveva postato su Instagram un fucile. Arriva la polizia e vabbè. Poi il ragazzo della domenica è Vittorio Lanciani. Mi piaceva costruire le capanne che me frega, vabbè. La maceratese ha del Conero per tentare il colpo grosso. Questa è la prima pagina, ma abbiamo anche quella del Resto del Carlino. Eccola qua, ve la presento subito. Andiamo un po' avanti. Poi abbiamo una ricca pagina dei canali di Porto Recanale del Carlino. Abbiamo armato di coltello, rapina tabaccheria, come vedete, colpo a Civitanova, poi scelta d'amore per la città, futuro sindaco Parcaroli e le ragioni della corsa per il bis. La telenovela del mattatoio per noi sarà un colpo di grazia, da Coldiretti appello al comune. C'è un articolo sul mattatoio che riguarda anche Porto Recanati. La Ubaldi interviene tirando le orecchie al sindaco Michelini, che dice: non ha capito niente, noi non macelliamo carne perché non siamo, noi peschiamo il pesce. Quindi cos'è la storia che si associano comuni per poter finanziare l'acquisto del mattatoio? Ma dico, ma ci stai o no nei panni di un sindaco di una città marinara, oppure ti sembra di stare in montagna fra le capre e i vitelli? Ecco, naturalmente questa è la filosofia, è il succo del discorso della Ubaldi. Poi lo vedremo. Si filma col fucile mentre minaccia un conoscente, è stato denunciato, questa è Pollenza. Poi si taglia la gola con un frullino, operaio finito a Torrette, siamo a San Ginesio, si taglia alla gola. Il cane One fiuta la droga tra i banchi di scuola, è un'operazione dei carabinieri. Cittadinanza onoraria a dottor Massetti al teatro Lauro Rossi. Barca a fondo al porto a Civitanova, recuperata con la gru. E allora andiamo a vedere le pagine interne, e precisamente andiamo a vedere la pagina Recanati, Porto Recanati. Si continua a parlare del centro storico, delle fioriere che hanno ristretto di molto la carreggiata, e qualcuno dice giustamente: se passa è per necessità un grosso camion, magari quelli che arrivano devono arrivare per far scendere le scene per il teatro Persiani per la rappresentazione. Tu passa, spostiamo tutte le foriere, chiamiamo di nuovo il carro attrezzi in vista della no, perché lì non ci passa nella carreggiata, talmente tanta stretta. Io spero che presto ci ripensino, dio una sistemazione un po' più logica, facendo vivere a tutti. Io sono sempre dell'idea che magari qualcuno, a forza di parlarne, io spero che alla fine qualcuno lo accetti, come a forza di parlarne della discarica, io spero che qualcuno si convinca che avere una discarica sotto casa non è una cosa da rifiutare, anzi secondo me è da proporre, non peraltro per i benefici che ne possono conseguire i cittadini. Ma siccome però siamo qui, facciamo tutto cioè ci muoviamo perché pensiamo che l'ambiente va curato, se no la gente non ci vota. Non è vero, la gente non gli frega niente, la gente vede al concreto, la ciccia, se deve andare a fare la spesa e vede che c'ha una ridotta capacità del budget familiare, perché quest'anno magari il prossimo anno gli aumenta in maniera sconsiderevole la Tari, allora dice: fatene non una, due di discariche sotto casa. E questo è in realtà quello che naturalmente dovrebbe avvenire. Chi è che mi telefona in questo momento, non sapendo che sto in diretta? Boh, non lo so. Allora, per quanto riguarda il e quindi c'è ancora Fioriere della Discordia, cresce la protesta. Poi Montefano, addio all'ex candidato sindaco Claudio Camellina, si era candidato nel 2024, poi le elezioni le ha vinte, appunto la Barbieri. E tornano i reporter filorussi, serata sulla censura, appuntamento al Centro Mondiale della Poesia organizzato da Marche Terre Libere. Questa è un po' la prima pagina del Carlino Macerata, Carlino Recanati, che dà anche un altro richiamo a Montefano: il comune mette all'asta un terreno, il valore stimato è di 100.000 euro. Porto Recanati, impegno col mattatoio del Cemago, ma da anni cerchiamo di uscirne. Centrodestra Unito contesta una lettera inviata dal sindaco a Macerata sulla struttura. 30 anni e a servizio della città, una festa per Edil Cartolibreria, siamo a Potenza Picena, poi Riconi Giotti all'Arena Gigli, Porto Recanati, dopo aver annunciato il grande concerto a Livorno, Riconi Giotti, reduce della partecipazione al Festival di Sanremo, con il brano Ogni volta che non so volare, svela un nuovo atteso appuntamento live ai Maledetti Innamorati, Summer Tour 2026, il cantante farà tappa il 14 agosto alle 21 all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati. No, faccio una parentesi polemica, ma volutamente polemica, perché veramente ne abbiamo fin sopra le palle. Noi non riusciamo, l'anno scorso non siamo riusciti neppure a dare a giugno il cartellone estivo di agosto, perché dovevamo sapere se avevamo il budget che ci consentisse, che ci poteva consentire di poter mettere in cantiere e in cartellone alcune iniziative. La Prologo non sapeva se doveva fare la corrida e la sua serata musicale oppure no. Questo non è possibile. Vedete, Porto Recanati, che non sono dei geni, non sono dei geni, però già ha stabilito in buona misura qual è il cartellone estivo 2026, perché già ha fissato degli appuntamenti, alcuni li ha già fissati a novembre. Questo forse è uno degli ultimi ritardatari appuntamenti. No, noi pensate che abbiamo un'idea di quello che facciamo noi come recanatesi? Pensiamo che di quello che facciamo a Porto Recanati? No, 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 non lo sappiamo, non lo sappiamo. Allora, a Recanati, in piazza Giacomo Leopardi o in qualche altra, no, non lo sappiamo. Allora, vediamo il Corriere Adriatico, ancora sul Corriere Adriatico, vediamo di sfogliare la pagina di Recanati, Porto Recanati, il Bar Guido Presidio di Vita ha acquistato un defibrillatore, bravi. Però quando lo utilizzate poi prendete l'accordo con la ditta, perché ve lo fate caricare, perché qui la ditta in convenzione che ha fornito questo defibrillatore e altri, e uno in piazza Giacomo Leopardi ancora lo deve caricare dall'ultima volta che è stato utilizzato, ottobre scorso. È una vergogna, è una vergogna, è una vergogna che questo possa accadere. Però, capito, abbiamo delle convenzioni che fanno acqua, perché se uno gli frega un cacchio che una volta utilizzato il defibrillatore non lo carica e lo lascia lì per terra, non è una bella cosa, non è una bella cosa. E il comune deve farsi sentire, deve battere i pugni sul tavolo, deve dire con noi non ci avrai più nessun rapporto, hai capito, caro? Così deve fare. Boh. Recanati insolita, viaggio nel cuore della storica azienda Ottaviani, poi ultramaratona, un atleta dona il primo il premio vinto, un gesto di una friulana per la Croce Rossa di Porto Potenza. Fra le altre notizie, dov'è la rotatoria di Campocavallo? Una promessa, in gioco la sicurezza. Spenti gli ultimi focolai, resta attiva l'ordinanza, siamo ad Osimo, maxi rogo alla Lucchetta titolare, siamo già operativi con i camion. Fisarmonica e Panini, un'amicizia che sfida il tempo. Poi abbiamo serve la sanatoria per fare il 110, perizia, blef, geometra a processo. Chiaravalle, qui siamo, via 2700 euro ai vecchi proprietari di un bifamiliare che doveva essere ristrutturata. E va bene, va bene, va bene, non ci sono notizie altre di rilievo, abbiamo parecchie pagine dedicate anche alla provincia di Fermo e così via, Ancona, ma niente di che, alcune di politica, poi parte la raffica di pagine di sport, come vedete per chi è in diretta con noi. Allora io vorrei a questo punto dare un'occhiata alle notizie che avevamo visto, quella con il coltello. Ci sono alcune di notizie di cronaca che andiamo a dare un'occhiata. E precisamente, vediamo un po' se riusciamo, qui siamo a pagina 17, dobbiamo andare, ecco, la facciamo subito così partiamo con questa notizia che mi sembra quella, così a prima vista, apparentemente a Civitanova, quella un pochettino più importante. Allora andiamo a dare un'occhiata a quanto ci dice appunto Civitanova. Civitanova mi ha mostrato un coltello da cucina, ha preso 500-600 euro e è andato via. Io non ho reagito. Oggi purtroppo tocca fare così. A raccontare la rapina subita è Giampiero Gobbi, titolare della tabaccheria che si trova in via Cristoforo Colombo. Il rapinatore ha agito ieri dopo circa mezz'ora dall'apertura pomeridiana. Al momento del colpo in tabaccheria c'era solo il titolare. Erano le 16.30, era giovane, avrà avuto circa 20 anni, parlava italiano, racconta Gobbi, aggiungendo che l'inflessione del rapinatore era locale. Il malvivente si è avvicinato a lui, si è tirato su il giubbotto e ha mostrato un coltello da cucina. Il giubbotto era di color bianco, lui indossava degli occhiali da sole. Ha aggiunto, la lama del coltello era di circa 30 cm, è bastata quella per convincere il commerciante a non reagire. Non ti muovere, apri la cassa e spostati, gli avrebbe intimato il malvivente, che si è avvicinato e mentre con una mano brandiva il coltello, con l'altra ha preso tutti i soldi che ha trovato sui 600 euro circa. Poi si è allontanato, un'azione lampo sarà durata un minuto, ha ipotizzato Gobbi, che subito dopo ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Civitanova che hanno avviato subito le indagini per risalire ad entità del rapinatore solitario. Gobbi è rimasto in tabaccheria fino all'orario di chiusura. Io non ho reagito. Oggi purtroppo tocca fare così, ha commentato amareggiato. Anche nel 2024 la tabaccheria aveva subito un'altra rapina. Il colpo è stato messo a segno in pieno giorno in una zona molto trafficata. Sarebbe la statale adriatica nel quartiere Fonte Spina. Come accade in questi casi, sotto la lente degli investigatori finiranno le immagini registrati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Campagavallo che l'erba cresce. Volete capire e sapere come andrà a finire? Se la prende in culo il commerciante. Ormai la rapina sarà impunita, non avranno nessuna capacità di trovare. Adesso ne parliamo. Comunque oggi stamattina ho letto una notizia raccapricciante. No, adesso non ho i termini esatti anche della località, non qui da noi in Italia, dove hanno una sentenza arrivata con tutto ciò, avevano occupato abusivamente stabili, c'erano persino due componenti delle Brigate Rosse, c'erano state delle reati di resistenza a pubblico ufficiale, cioè in poco le hanno fatte di tutti i colori questi mascalzoni, no, che erano una rete di associazione delinque, accusati anche dall'associazione delinque di un grave reato, poi tutto derubricato, tant'è vero che dopo 11 anni il magistrato stati cosa hanno fatto i giudici, prescritti tutti i reati, andati a casa, ormai non si fa più processo, quello che è stato, capito, chi ha avuto chi ha dato, finito lì, ecco, questa è l'Italia, capito, questa è l'Italia, questa è la giustizia, ecco perché dobbiamo andare a votare il 21 e 22 marzo. Come vi pare, ma dobbiamo andare a votare, dobbiamo dire che ai giudici che non sono intoccabili, che ora che paghino per i loro errori, per le loro negligenze, per le loro nefandezze, anche per il fatto che una sentenza non vada un processo non vada a sentenza e sia lasciato incancrenire nei cassetti delle procure, delle aule giudiziarie. Non è possibile. Andiamo avanti. Andiamo alla barca che affonda al porto, visto che stiamo qui, la pagina è aperta su questo, Civitanova, rimaniamo qui, affonda una barca in porto in azione vigile fuoco e capitaneria di porto. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, quando alcune delle persone presenti al porto hanno notato che un natante aveva iniziato a imbarcare acqua. La barca Cinzia era utilizzata in passato per la piccola pesca, lunga 5 metri, era rimasta ormeggiata al porto, ma di fatto inutilizzata da tempo. Dopo la richiesta 115, sul posto sono intervenute due squadre di vigile fuoco di Civitanova e un autogru di Macerata per il recupero del natante. Vabbè, niente di che. Andiamo al Carlino perché andiamo a vedere. Qui pure con un coltello rapina la bancheria Gobbi. Che fine ha fatto quelle carcasse di animali? Non si sa niente, lo sviluppo delle indagini, niente. Qui si dà molto più spazio alla barca che affonda al porto e che è stata recuperata da una gru. Andiamo avanti, anzi sfogliamo a ritroso il Carlino e vediamo questo che si è fatto fotografare con un selfie, con un fucile, ha postato l'immagine su Instagram e si sono presentati i poliziotti a casa sua. Pollenza, un 34enne si filma con un fucile da caccia e numerose munizioni e poi pubblica il video su Instagram, preferendo parole minacciose nei confronti di una persona che conosce e con la quale non corre buon sangue per questioni private. Scatta subito il blitz della polizia a casa sua per il sequestro delle armi che erano del padre. Tutto è partito dopo una segnalazione arrivata agli agenti della squadra mobile della questura di Macerata. Sui social network, infatti, era stato diffuso un video che immortalava un giovane uomo che si riprendeva all'interno di un'abitazione. 34 anni, mostrava quindi un fucile da caccia e una cartucciera con numerose munizioni e pronunciava frasi del contenuto minaccioso. Il filmato, rapidamente individuato dalla polizia, ha fatto scattare gli accertamenti da parte del personale della squadra mobile sotto la direzione del commissario capo Anna Moffa. A quel punto è scattato il blitz, considerati il contenuto minaccioso del video, la concreta disponibilità delle armi e delle munizioni, gli agenti hanno disposto il ritiro cautelativo di 7 fucili da caccia e delle munizioni che ancora ce n'erano circa 300. Nel corso del controllo nell'abitazione è stato accertato che fucili e cartucciere erano custoditi in maniera non adeguata e comunque facilmente accessibili, motivo per cui il padre è stato denunciato per il reato di omessa custodia delle armi. Sulla vicenda ora sono in corso ulteriori accertamenti. Certo però che quella casa era difficile che i ladri potessero entrare, no? E se tutti gli italiani avessero la possibilità di avere un arsenale bellico in casa, io penso che sarebbe anche difficile per chi vuole andare a rubare, ad andarci serenamente, magari con l'idea di poter farla franca, perché in alcuni casi no, potrebbero lasciarci le penne, perché la proprietà privata è inviolabile, è sacra e andrebbe tutelata anche con la possibilità che una persona possa sparare e ammazzare chi viola questa proprietà privata. Ma noi non siamo un popolo civile, non siamo un popolo civile, siamo un popolo comunista, purtroppo. San Ginesio, brutto infortunio sul lavoro ieri mattina a San Ginesio, in un terreno in località Pian di Pieca. Intorno alle 11.30 un trentenne di origine marocchina, mentre stava lavorando con un frullino su dei pannelli fotovoltaici, per cause in corso di accertamento si è tagliato alla gola, un taglio profondo. A chiamare i soccorsi sarebbe stato un collega. Sono arrivate subito la Croce Rossa di Sarnano e l'ambulanza medicalizzata di Tolentino. Personale sanitario ha trasportato il giovane operaio all'ospedale regionale Torretti di Ancona in ambulanza, poiché l'elicottero non era disponibile. Malgrado la ferita, il trentenne è sempre rimasto vigile e cosciente e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'asta di Macerata, che hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire la vicenda. La dinamica non è molto chiara e le indagini sono in corso per fare luce su questo episodio. effettivamente, come fa uno a tagliarsi con un frullino alla gola? Boh, a meno che non gli scappa via e se lo... sì, naturalmente la presa non era di quelle sicure per come veniva utilizzato, e quindi come quando uno taglia, no, con un coltello e poi il coltello gli sfugge e magari va a ferirlo su un braccio, ma su un collo, vabbè, secondo la posizione che aveva assunto, sicuramente tutto questo si può spiegare. E anche dalla natura del taglio lo si può anche ricostruire. Andiamo a vedere controlli nelle scuole, il cane fiuta la droga, nei guai uno studente. Andiamo qui a Macerata. Macerata, il cane antidroga dei carabinieri fiuta l'hashish a scuola. Lo aveva con sé uno studente finito nel mirino dei controlli dei militari della compagnia di Macerata, impegnati nella mattinata dell'altro ieri nell'operazione Scuole Sicure. Si tratta di un servizio di controllo volto a garantire la sicurezza degli studenti che entrano ed escono dagli istituti scolastici. Nel mirino dei militari dell'arma non solo le scuole, ma anche il terminal degli autobus, la stazione ferroviaria e in generale i luoghi di aggregazione maggiormente frequentati dai giovani. Un'operazione di controllo svolta in più giorni per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, con particolare riferimento ai fenomeni di bullismo e allo spaccio di sostanze stupefacenti tra gli studenti. La recente operazione, volta comunque all'insegna della massima discrezione, ha visto impegnato, oltre al personale in divisa, la sezione radiomobile della stazione di Macerata, Coridonia e Montecassiano, personale in borghese, con la collaborazione dell'Università Cinofile dei Carabinieri di Pesaro. Carabinieri in azione anche lungo il perimetro delle aree adiacenti ai plessi scolastici per scongiurare la presenza di malintenzionati e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Non è che intanto, ad esempio, gli spacciatori non hanno remore di nessun conto. Ricordo un recanatese che spacciava la droga davanti ai locali del surf, del CERT di Macerata, cioè dove uno va a disintossicarsi della droga. Si staccano pezzi di intonaco, evacuate due famiglie nella notte, sempre in via Pace a Macerata. La telenovela del mattatoio, adesso la vedremo un attimo, la leggeremo. Poi Parcaroli, le ragioni del bis, ho iniziato un percorso, dice, e lo voglio terminare. Quindi eccolo qui, il terzo polo su Orioli, basta con la politica dell'ego, abbiamo coraggio e credibilità. Vabbè. Buona fortuna, tanto sono tutte cose che rimangono inchiodate all'1-2% quando va bene, purtroppo. Allora, andiamo a Macerata. Parcaroli si ricandida per la seconda volta a sindaco di Macerata. Lui dice: con impegno che rinnovo con umiltà e determinazione, sono pronto ad ascoltare ancora, a metterci la faccia, a lavorare ogni giorno senza risparmi insieme a chi ha i miei stessi valori per un futuro che insieme possiamo continuare a costruire. Così il sindaco Sandro Parcaroli ha annunciato il bis, aveva promesso di sciogliere la riserva entro la fine di febbraio e così è stato. Ho preso tutto il tempo necessario per scegliere cosa fosse più giusto fare per il bene della nostra città, spiega in una lettera aperta rivolta ai cittadini, anzi ai suoi concittadini. Non è stata sicuramente una decisione immediata né semplice. Ci sono momenti in cui la vita ti chiede di fermarti, fare silenzio, guardarti dentro, momenti in cui comprendi che prima di essere un sindaco sei una persona con le sue fragilità. Ho sentito il bisogno di ascoltare e riflettere profondamente. Oggi, con serenità e profonda consapevolezza, posso dire con chiarezza: la mia scelta è sempre Macerata. Quindi si candida per il centrodestra, in quota lui è Lega. La nostra politica mette da parte l'ego, la coalizione si basa su valori comuni, facciamo squadra, abbiamo coraggio e credibilità. Mattia Orioli è il candidato sindaco scelto dal terzo polo per le prossime comunali. La coalizione conta 7 simboli: azione, Base Popolare, Partito Liberal Democratico, Repubblicani Europei, Movimento Socialista Liberale, Radicali e Ora. Riccardo Cogliandro per i Liberal Democratici ha raccontato che siamo tutti europeisti, non ci aggreghiamo per vincere le elezioni ma per governare, quindi andiamo alla conquista della poltrona di primo cittadino. Quello siamo europeisti convinti, veramente fa ridere i sassi, di che cosa siete convinti, di quale Europa siete convinti, fateci capire qualche cosa, di quale Europa siete convinti, non ridiamo, dai, su, non diciamo cose che... Allora, Tittarelli naturalmente è candidato del centro-sinistra, non so se rimane ancora in auge la candidatura di Officina con Sigona, mi pare Sigona era, Sigona. Beh, vediamo la telenovela del Mattatoio, poi andremo alla pagina dei Recanati di Porto Recanati, perché dice un tiro e molle estenuante, ogni settimana un colpo di scena sul Mattatoio, ora il colpo di grazia, la chiusura a fine mese, e noi quando ci sarà lo stop al servizio non sappiamo a chi rivolgersi per la macellazione. Simona Vincenzetti al timone dell'agriturismo Il Confine, tra Treia, Cingoli e Pignano, e di un'azienda di allevamento e trasformazione con maiali, vitelli e capre, si dice preoccupata per lo scenario, e come lei anche altri colleghi. Da ieri sull'ingresso del mattatoio di Villa Potenza ha affisso un cartello che annuncia la chiusura il 31 marzo. Nei prossimi giorni il COSOMA, consorzio che gestisce la struttura, da oltre 20 anni, andrà dal notaio per iniziare la fase di liquidazione. Noi piccole realtà, spiega Vincenzetti, dobbiamo già affrontare tante problematiche e non abbiamo sicurezze. Ad esempio, di recente ho acquistato dei terreni a Cingoli e poco dopo ho scoperto che il comune è stato escluso dalla nuova classificazione della montagna. Avere invece lo status di montano dà valore al territorio, permette di acquisire determinate ore lavoro per la somministrazione dei passi in agriturismo. L'agronomo quindi ora sta rivedendo il fascicolo aziendale. Qui vale il proverbio aiutati che Dio ti aiuta. Ma dobbiamo agire con le nostre forze. Lavoriamo 16 ore al giorno con tutti i rischi e pericoli. Per cosa? Da un anno cerchiamo una soluzione per il mattatoio e di fronte a tale quadro non riusciamo a programmare nulla. Sì, io capisco lo sfogo di questa Simona Vincenzetti, ha tutte le ragioni, secondo me, ma non è una questione soltanto di orario di apertura dell'agriturismo, è anche una questione di contributi che un comune montano può ricevere e quindi avere anche eventualmente delle condizioni diverse per quanto riguarda anche interventi di natura edilizia. Sta di fatto che la questione del mattatoio è purtroppo, prendetela come per la discarica con i politici incompetenti. Il COSOMA aveva avvertito, guardate, che almeno Marcolini, che aveva acquistato il mattatoio, si era impegnato a tirare fuori subito 30.000 euro per poter pagare i debiti del COSOMA e poi la vecchia gestione, e poi di investire altri 300 e passa 1.000 euro che era i soldi che avrebbe tirato fuori appunto per l'acquisto del mattatoio, per poterlo fare funzionare secondo un rischio di impresa, perché ci metteva lui la faccia, ci metteva lui i soldi, ci metteva lui il rischio come privato. Adesso tutta sta canea che è stata fatta, i sindaci, il comune, no, sempre contro la proprietà privata, la gestione privata delle cose, quando invece dovremmo favorirla. Il pubblico è deleterio, è povertà, è incompetenza, è clientelismo. Il pubblico è il peggiore padrone, il peggiore titolare di un'azienda. Non dobbiamo favorire il pubblico, invece ancora battiamo sempre su quella stessa storia. Il pubblico è bello, l'acqua pubblica è bella, tutte ste stronzate benedette che non servono a niente se non per coprire il vuoto intellettivo e per fare solo ideologia, ma sulle spalle dei cittadini. E quanto durerà? Quanto durerà? Fra poco non ci avremo nessuno la possibilità di avere né le pensioni né gli stipendi pagati. Mettetevi in testa questo, se continuiamo così, fra poco saremo un popolo di straccioni, di merdosi. Sulla questione del mattatoio dobbiamo andare a vedere quello che dice, adesso vediamo un po', intanto per Crolli abbiamo già visto, ecco, quello che dice la pagina dei canali di Porto Recanati, perché anche su questo parla. Ci arrivo fra poco, adesso andiamo a Montefano perché è morto ieri mattina all'età di 70 anni Claudio Camellina, nato a Montefano e residente da tempo ad Appignano. Era molto conosciuto e stimato nel territorio. Solo 3 giorni fa aveva preso parte ad una cena con alcuni amici. Venerdì è stato improvvisamente colpito da un aneurisma che purtroppo non gli ha lasciato scampo, malgrado la corsa disperata fino all'ospedale regionale di Torretta. Nel corso della sua vita professionale, Camellina ha lavorato a lungo nel settore della fitoiatria con la ditta Siapa di Ancona. Dal 1992 aveva assunto l'incarico di responsabile della filiale di Osimo del Consorzio Agrario di Ancona, impegnato da sempre anche in politica. Negli anni 90 era stato consigliere comunale di minoranza a Montefano, tra le file della Democrazia Cristiana. Durante il mandato da sindaco di Fabio Baldoni, alla guida di una coalizione di centro-sinistra, dal 1995 al 99. Nel 2024 aveva voluto tentare la scalata alla poltrona di primo cittadino di Montefano, appoggiato da una coalizione di centrodestra. Nel febbraio 2025 aveva poi rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Camellina lascia la moglie Annunziata, con cui era sposato da 45 anni, e 3 figli. Il funerale si terrà domani alle 15 ad Appignano. Andiamo adesso a Recanati, perché la protesta non si ferma, anzi si allarga. Commercianti, cittadini e automobilisti si dichiarano allibiti per la scelta dell'amministrazione di blindare con le fioriere Piazza Leopardi e le vie centrali, restringendo sensibilmente la carreggiata e, sostengono, creando seri impedimenti anche ai mezzi pesanti diretti al Teatro Bersiani. La bocciatura è generalizzata, non solo per l'impatto estetico simbolico, ma per le ricadute pratiche. La nuova disposizione delle fioriere di fatto elimina ogni possibilità di sosta breve nel cuore del centro storico, anche solo per una fermata veloce in farmacia o per un caffè al bar. Un problema sentito soprattutto davanti alla farmacia di Piazza Leopardi e sotto alla torre del borgo, dove fino a pochi giorni fa, pur in assenza di una vera regolamentazione e tra multe a intermittenza, si riuscivano a ricavare circa 7 posti di fatto per le soste rapide. Ora non più. Da tempo gli esercenti suggeriscono una soluzione diversa: riportare i tavolini di bar e ristoranti a ridosso delle rispettive attività, evitando che il personale attraversi continuamente la carreggiata con i vassoi in mano, tra auto e mezzi vari in transito, con evidenti rischi per la sicurezza. In questo modo, spiegano, la circolazione potrebbe avvenire nella parte che costeggia Piazza Leopardi, come accadeva molti anni fa. Si eviterebbe inoltre la disposizione caotica dei tavolini, come è tuttora. Si creerebbe cioè una disposizione più decorosa e ordinata dei tavolini. C'è anche chi propone di superare quello che viene definito un tabù lungo 25 anni da quando fu rifatta la pavimentazione di piazza, rendere nuovamente usufruibile alle auto una porzione limitata dell'area, non certo trasformandola in un maxi parcheggio, ma ricavando una 15 posti a ridosso delle colonne del loggiato comunale, magari regolamentati con disco orario. In alternativa, i commercianti chiedono di arretrare le fioriere e regolamentare la sosta con stalli delimitati da strisce bianche. Ora, io dico una cosa: qualcuno dice, ma no, ma come si pensa che fanno? Intanto, delle auto vicino al loggiato comunale e alle scalette, quei gradini che porta poi già ci sono, e sono i mezzi di protezione civile, dei vigili urbani, no, e quant'altri. Quindi già ci sono questi, via, ce l'hanno sotto al palazzo comunale, dove ci si arriva con un ascensore a -2, no? Si apre poi un lungo marciapiede che poi è destinato proprio ai mezzi della polizia locale. Ci possono parcheggiare senza essere in difetto. Parcheggiate lì, ci avete i garage dove mettete poi i mezzi, appunto, in custodia durante la notte. Allora lasciate liberi quegli spazi che oggi occupate in piazza perché vi fa più comodo, però non li concedete ai cittadini automobilisti, che quelli sono naturalmente dei testa di cazzo, perché sono naturalmente delle persone che è come la questione del marchese del Grillo, no, io sono io, voi non siete un cazzo. È la stessa cosa se ci pensa l'amministrazione comunale, non ha nessuna logica. Se il decoro passa per il mezzo, allora via anche il mezzo della polizia municipale, della protezione civile, del dipendente che mette il suo camioncino, no, sempre sotto il palazzo comunale. E chi è lui? È questo che vorrei sapere. Perché? Allora, se parliamo poi di decoro, vi sembra decoroso il fatto di avere in piazza Leopardi, in mezzo, vicino alla strada Leopardi, una serie di tavolini che non si sa come cacchio sono disposti? No, altri tavolini messi alla rinfusa e liberamente tratti a secondo il giudizio e l'arbitrio dei gestori, persino a ridosso della loro attività. Per cui abbiamo dei tavolini a ridosso delle attività, pochi, magari ci sono delle botti dove ti puoi sedere con quei tre spoloni alti, però fai e puoi consumare lì, e ci sono altrettanti tavolini che sono dall'altra parte della sede stradale, messi alla rinfusa. Se raccogliamo tutto in questa parte dove ci sono gli esercizi, non sarà tutto ben ordinato magari su una pedana o è delimitato dal fioriere, non sarebbe più decoroso per la piazza? Certo che sì. Perché non si fa? Perché non c'è la testa, oh. Perché non ci abbiamo la testa, perché purtroppo siamo dei peracottari. Andiamo a dare un'occhiata adesso per terminare, vediamo qua, impegno al mattatoio, ecco, questa è quella della nostra Rosalba Ubaldi del Centrodestra Unito. Porto Recanati, nell'aula consigliare di Porto Recanati si è riacceso il dibattito sul futuro del mattatoio di Villa Potenza legato alla società pubblica Cemago e negli ultimi 20 anni gestito dal consorzio Cozoma. Il gruppo consigliare del Centrodestra Unito ha contestato al sindaco Andrea Michelini la sottoscrizione di una nota con altri sindaci della provincia in cui si dichiarava la disponibilità a partecipare anche finanziariamente in ottica di corresponsabilità delle scelte di promozione e del rafforzamento dell'economia del territorio. A una possibile ripresa dell'attività del mattatoio, secondo Ubaldi, quella presa di posizione è un atto politicamente grave, tanto più alla luce della storia dei rapporti tra Porto Recanati e il Cemago. Oggi ci è giunta la sua risposta, ha detto in aula, con la quale affermava che le sue dichiarazioni no, manifestavano solo la disponibilità di esaminare la possibilità di contribuire economicamente, senza che questo costituisse atto amministrativo né impegno di spesa, ma solo come manifestazione di indirizzo politico e disponibilità ad approfondire un'eventuale ipotesi futura. Cioè, parole e libertà di un sindaco che nel suo territorio non ha neanche una mucca da macellare, che guida un comune che ha dichiarato da oltre 10 anni l'intenzione di uscire dal Cemago per non dover pagare i debiti di quell'ente. La situazione vede coinvolti, oltre la provincia, anche altri comuni di Macerata, con una quota del 68%. A Recanati, Tolentino, San Severino, Treia, Pignano, Caldarola, Montecassiano, Montefano, Montelupone e appunto Porto Recanati. La vicenda affonda le radici nel 1992, quando nacque la società a maggioranza pubblica Cemago S.P.A. per creare un impianto di riferimento per la provincia e il centro-sud delle Marche, al servizio di oltre 600 aziende zootecniche. Una storia di bilanci in perdita fino al fallimento e all'affitto da parte del Cozoma, che però nel marzo 2025 ha annunciato la sospensione dell'attività non riuscendo a far fronte alle spese. Allora ha fatto una dichiarazione, dice: io sono pronto a contribuire. Dice: ma no, erano pure dichiarazioni di intenti, ma non c'aveva nessun effetto pratico poi nell'elargire effettivamente i soldi. Ma allora che parli a fa? Dice giustamente Lubaldi, che scrive a fa? Ma che, di che stai a dire? Allora terminiamo con i reporter filorussi che tornano a Recanati per un incontro dal titolo, molto probabilmente saranno in collegamento in videoconferenza, dal titolo Italia sotto bavaglio, scuola, cultura e nuova censura politica, promossa l'associazione Marche Terre Libere. L'appuntamento è previsto per martedì alle 21 nell'auditorium del Centro Mondiale della Poesia. Io mi fermo qui perché è ora di ringraziare lo sponsor e di procedere appunto poi con altre trasmissioni. Buona giornata a tutti, buona domenica. Non c'è tanto sole, però si sta bene fuori. Fatemi una bella passeggiata.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.